Buongiorno a tutti amici di Radio Missione Francescana Medicina. Voglio salutare mio amico Dini. Ciao
Ciao
Giorgio.
Gigi, ciao
Ci
Gigi.
sentiamo dopo. Adesso ti presento un personaggio. Cominciamo a dire qual è il tema di oggi. È il pronto soccorso e il Covid-19. E poi abbiamo messo anche, e dopo, il medico che presenta questo tema. Questo è il professor Walter Ageno, direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Vorrei spendere due parole per questo personaggio, che è importante per il nostro ospedale di Varese. Innanzitutto è amico di Radio Missione Francescana e quindi questo è il massimo. È stato davanti ai nostri microfoni diverse volte a spiegarci come guarire da una malattia seria e pericolosa come la trombosi venosa profonda. Io vi ricordo che se voi guardate i lavori internazionali c'è professor Ageno da tutte le parti. Poi come direttore della medicina d'urgenza e ora come direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e del Pronto Soccorso. Posso dire anche professore di Università dell'Insubria? Professore, me lo permetti?
No,
Me lo permetti?
per fortuna che non si vede che sono diventato tutto rosso, comunque sì, grazie, lo permetto.
Giorgio, tocca a te, Giorgio.
Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Purtroppo io non ho avuto il piacere di conoscerla, anche se spesso abbiamo parlato di lei, del suo difficile lavoro in pronto soccorso in questo periodo. E volevo subito presentarla ai nostri radioascoltatori come grande, competente ed esperto nella battaglia contro il Covid-19. Infatti, professore, ho letto su Varese News Salute un paio di mesi fa che lei, come primario del pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, è da mesi sempre in prima linea, è entrato nel gruppo OMS. Quindi c'è una crescita ancora maggiore. Ed è entrato ed è stato chiamato per definire in tempi rapidi le cure, ma soprattutto definire le priorità da adottare nella cura del Covid. Ora le chiedo, è stato poi definito rapidamente il trattamento contro il coronavirus nel modo migliore e quindi più efficace, professore?
Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie, mi fa un grandissimo piacere essere di nuovo con voi. Grazie per la domanda. Allora, devo fare una precisazione. Io sono stato convocato un gruppo di supporto all'OMS per il mio ambito specifico di competenza che è quello relativo alle complicanze trombotiche del Covid. Quindi ho partecipato al lavoro di un gruppo che si occupava miratamente di questo. Poi naturalmente parliamo di una patologia di cui, per la quale la competenza massima nella nostra azienda ovviamente è del professor Grossi come epidemiologo. La mia è stata, io dal punto di vista diciamo, dell'OMS, poi sto collaborando anche con AIFA, è relativa al mio campo, perché come sapete, nei pazienti affetti da Covid-19 si sono riscontrate diverse complicanze endovascolari, soprattutto sotto forma di embolie polmonari. E quindi sin dall'inizio si è evidenziato il ruolo fondamentale di un'adeguata profilassi con l'eparina a basso peso molecolare, di cui Luigi Rusconi si è occupato per tantissimi anni, quindi sa bene
Che
che è un
bei
argomento
ricordi, che bei ricordi!
che abbiamo trattato insieme per tanti anni, e sono veramente bei ricordi, però è stato uno degli aspetti importanti. Come sapete, una patologia che ha presentato delle caratteristiche particolari ha preso molto in contropiede tutti e quindi si sono tentati diversi tipi di trattamenti, si è cercato di trovare quelle che potevano essere le terapie giuste e all'inizio ci si è mossi utilizzando quello che conoscevamo in ambiti simili. E questo vale un po' per tutti i farmaci che sono stati utilizzati. Questi mesi sono serviti per raccogliere esperienza, per avere dati sempre più consistenti dagli studi, ma gli studi importanti, che sono quelli randomizzati e controllati, richiedono moltissimo tempo e quindi i risultati di questi studi sono arrivati soltanto negli ultimissimi mesi e ci hanno sicuramente chiarito le idee. Ci hanno chiarito le idee innanzitutto su quello che non serve fare e su alcuni trattamenti che sono necessari. Il mio coinvolgimento lì, in quella mia esperienza lì, è stata proprio questa, cioè il fatto che anche in merito alle terapie anticoagulanti, non si, a un certo punto ci si è chiesti se bastasse fare la profilassi, come si fa a moltissimi pazienti che vengono ricoverati, o se dovessero essere trattati come se avessero un'embolia polmonare anche senza averla. E questo è stato un dubbio importante, anche perché poi le conseguenze sono diverse. Ovviamente esporre i pazienti a questa terapia non è una scelta facile.
Comunque, professore, detto questo, che penso sia una delle cose più importanti, cioè il vedere quali problemi possono avere. Io leggo quello che ho scritto perché ci ho pensato un po', ma all'inizio, quando non si era capito la gravità della malattia, che poi è diventata pandemia, ma cosa avete fatto voi per arginare le prime entrate di pazienti che avevano questi grossi problemi respiratori?
Ma sicuramente sono stati i primissimi giorni, sono stati giorni che nessuno di noi dimenticherà mai, perché avevamo un nemico alla porta di cui non sapevamo nulla e di cui nei primissimi giorni sentivamo parlare dai colleghi delle zone che sono state colpite prima, quindi sempre in questa regione, ma in province diverse, come tutti sanno molto bene. E quindi raccoglievamo le loro informazioni aspettando i pazienti e cercando nel frattempo di organizzarci facendo tesoro di quello che ci raccontavano loro. Beh, è andata proprio così, è stato un tam-tam. Oggi per fortuna i mezzi di comunicazione sono molto, molto efficaci, perché purtroppo le informazioni che ricevevamo dalla Cina erano meno chiare. Ricorderete tutti che a un certo punto venne fuori la notizia che veniva costruito in fretta e furia un ospedale e non si capiva bene il perché, e poi adesso lo abbiamo capito bene, in Cina. E quindi quello che abbiamo fatto è stato innanzitutto cercare di imparare le lezioni di chi stava già lavorando con questi pazienti e poi ovviamente seguire quelle che erano le indicazioni dal Ministero degli Studi Superiori di Sanità della nostra regione, e adattarle con creazione di percorsi dedicati per ovviamente ridurre il contagio, attivando tutte quelle che erano le metodiche diagnostiche, perché non avevamo nemmeno all'inizio il modo di fare la diagnosi. Ovviamente all'inizio mandavamo i tamponi a Pavia, poi ci siamo rapidamente attrezzati per farli qua, e all'inizio le risposte erano piuttosto lunghe, ovviamente. Per cui abbiamo fatto questo, poi quando hanno cominciato ad arrivare i pazienti ci siamo attrezzati per poter ricevere i pazienti con insufficienza respiratoria grave nel miglior modo possibile. Lì la ristrutturazione del pronto soccorso è stata fondamentale, perché abbiamo dovuto sdoppiare il pronto soccorso non solo nel percorso di accesso dei pazienti, ma anche per quello che riguarda la creazione di una sala rossa, diciamo, per i pazienti critici, dedicata ai pazienti con insufficienza respiratoria acuta. Quindi abbiamo creato una nuova sala rossa apposta per le altre patologie tempodipendenti. Quindi è stato all'inizio veramente lavoro, devo dire che l'azienda ha dato una risposta veramente importante.
Ecco, professore, io volevo dire proprio, volevo partire proprio da quello che lei ha detto adesso, cioè fare un passo indietro parlando di una volta quando c'era sovraffollamento apparentemente inarrestabile, che era oggetto anche di varie soluzioni organizzative e lei è stato un artefice. Dopo la medicina d'urgenza è completamente cambiata, è stata modificata perché arrivavano questi pazienti. Ora, è cambiato tutto. Cosa è successo? Abituale casistica, i pazienti normali sono scomparsi. C'è stato un cambiamento totale, organizzativo, terapeutico, protocollare. Cioè, siete stati travolti da quest'ondata di piena, professore.
Sì, abbiamo avuto delle ondate, come ha detto lei, sicuramente nei vari mesi della pandemia, con picchi diversi. Ovviamente il primo è stato tra marzo e aprile, poi è seguito quello per la nostra provincia più terribile a novembre. In quei periodi effettivamente, devo dire soprattutto con la prima ondata, abbiamo assistito a un collaterale crollo degli accessi di altri tipi di pazienti. Sicuramente il lockdown totale che c'è stato ha ridotto la traumatologia e questo è comprensibile. Purtroppo poi abbiamo scoperto che ovviamente, come si può intuire, non si sono ridotte le patologie di altra natura, cardiovascolari, eccetera, e purtroppo alcuni pazienti hanno tardato anche ad arrivare in pronto soccorso. Sicuramente si sono anche ridotti gli accessi, sono annullati temporaneamente quelli che sono accessi meno appropriati per il pronto soccorso per condizioni non urgenti che potrebbero trovare altri percorsi. E quindi in quel momento lì c'è stata una maggior prevalenza sicuramente di accessi per il Covid. Però devo dire che il nostro ospedale è sempre rimasto hub per tutte le patologie tempodipendenti, quindi noi abbiamo continuato a lavorare su tutto quello che era la patologia cerebrovascolare acuta, le urgenze cardiologiche, eccetera, eccetera. Quindi di fatto abbiamo riorganizzato i percorsi riuscendo a gestire comunque anche quella tipologia di pazienti.
Professore, ci fermiamo un attimo. So che lei ha scelto delle canzoni splendide. Le sentiamo insieme e poi riprendiamo questo discorso che è importante e alcune domande già pronte saranno fatte subito da Giorgio, che è lì pronto, trac, per dirle. Ok?
Hanno un significato simbolico quelle canzoni.
Va bene, e infatti ho visto, comunque adesso lasciamo a Vladimir il compito. Stiamo intervistando io e Giorgio Dini il professor Walter Ageno. Vi ricordo che è il direttore del Dipartimento Emergenze e Accettazione e anche del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Caro professore, quando io arrivo in ospedale e vado in pronto soccorso, mi trovo davanti un personaggio che non so se è medico o un infermiere o chi per esso, e che mi dice tu vai di qui, tu vai di là e decide qual è il colore. Però a me interessa invece dal punto di vista Covid. Quando uno entrava in ospedale, cosa c'era? C'era un pre-triage o c'era subito un triage?
Allora, usiamo il presente perché c'è ancora questo percorso. Ricordo a tutti che siamo ancora in un aspetto da pandemia, nonostante i numeri siano incoraggianti e le vaccinazioni ci lasciano sperare, però abbiamo ancora questo tipo di struttura all'ospedale di Circolo e anche negli altri ospedali aziendali. Però, rimanendo all'ospedale di Circolo, il paziente arriva e c'è quello che si chiama, come hai detto correttamente, un pre-triage, dove c'è un infermiere che praticamente mette in atto un protocollo che è stato condiviso sin dall'inizio della pandemia, poi affinato in base anche all'epidemiologia della pandemia, in cui vengono fatte tutta una serie di domande. Per capire se il paziente è a rischio di essere infetto in base ai sintomi che presenta. Viene misurata ovviamente la temperatura, abbiamo un apparecchio che misura la temperatura nella sala d'attesa e vengono fatte domande anche relative alla possibile esposizione a rischio, quindi contatti con soggetti infetti. A quel punto i pazienti che risultano potenzialmente a rischio, basta avere la febbre o comunque una sintomatologia, una serie di sintomi che ormai penso conoscano tutti i suggestivi di questa malattia, il percorso, il paziente viene mandato a seguire il percorso Covid, quindi va in una sala d'attesa dedicata. I pazienti che invece sono negativi a questo primo screening vanno nel percorso dedicato ai pazienti non sospetti, quindi i percorsi sono due. A quel punto inizia il triage vero e proprio, dove sempre un infermiere valuta i parametri clinici nuovamente e raccoglie l'anamnesi del paziente e fa una serie di valutazioni che anche lì, secondo protocolli ben codificati, portano a determinare il codice di urgenza, diciamo, nella valutazione del paziente, in base alla quale inizia il percorso vero e proprio, vengono fatti gli esami necessari.
Quindi, professore, tutto il personale dell'ospedale, proprio per evitare la diffusione, per evitare, diciamo, l'ulteriore emergenza, era impegnato in questa organizzazione, cioè nell'uso di questi percorsi, di questi flussi sporchi e puliti, perché voi dovevate garantire ad ognuno il ricovero, la cura o la dimissione. Quindi c'era
Esatto.
un impegno di tutto il pronto soccorso.
C'era un impegno di tutto il pronto soccorso e poi di tutto l'ospedale, perché poi per chi è stato in ospedale, anche l'ospedale stesso ha dei percorsi dedicati. Ci sono percorsi per i pazienti Covid e ci sono percorsi per i pazienti non Covid. Questo inizia dal pronto soccorso. Devo dire che una delle cose più stressanti nella prima fase, e che poi ovviamente rimane una preoccupazione tutt'oggi, è quella del fatto che, essendo la porta d'ingresso dell'ospedale, la nostra grande preoccupazione è quella di non mischiare i pazienti, di non creare i presupposti per un contagio all'interno del pronto soccorso. Lo abbiamo fatto con l'impegno di tutti, gli infermieri, il personale ausiliario, i medici, che ovviamente dovevano anche essere abili a proteggere loro stessi e di conseguenza i pazienti con tutti i dispositivi necessari, che ovviamente sono stati raccomandati durante l'attività, e quindi la separazione dei percorsi è stata fondamentale, perché altrimenti chiaramente questo poteva portare al rischio di contagi. Nonostante questa sia una malattia subdola, e purtroppo ci siano stati pazienti con tamponi poi risultati positivi che erano totalmente asintomatici e con altri tipi di condizioni. Quindi anche lì il distanziamento e tutto quello che si è fatto seguendo quelle che erano tutte le regole. Devo dire che comunque il lavoro che abbiamo fatto ha funzionato, perché cose sono andate, almeno fino adesso, da questo punto di vista sicuramente bene, ma è stato veramente un grandissimo lavoro e non finirò mai di ringraziare tutto il personale che ha lavorato in pronto soccorso e ovviamente il resto dell'ospedale che ci ha sempre aiutato e supportato, anche perché poi tutti si sono adoperati a fare lavori che non erano anche loro, perché poi sono stati creati le parti Covid, dove hanno lavorato specialisti diversi, insomma, devo dire che è stato un grande lavoro di collaborazione da parte di.
Professore, io ho molti amici che purtroppo sono arrivati in pronto soccorso e sono stati accompagnati dai parenti. E l'abbia di tutti era che il parente non potesse entrare o se entrava a seguire determinate leggi. E poi le chiedo, ma come facevate voi ad avere un rapporto, i contatti con i familiari, che è importante, credo, che con gli accompagnatori? Cosa facevate? Telefonavate? Urlavate? Non so.
Guarda, questo credo che sia stata ed è tuttora una delle cose più difficili. Io spero che tutti i familiari che hanno accompagnato i loro parenti, per quanto sia difficile, abbiano capito il motivo per cui sia stato necessario lasciarli fuori. È stato ovviamente nell'interesse loro in primis, visto la necessità di creare questi percorsi estremamente protetti. Ed è una necessità di protezione anche dei pazienti stessi. Perché ovviamente noi adottavamo dei filtri molto rigorosi sui pazienti, ma chiaramente facendo entrare i parenti si rischiava comunque di creare una situazione di commistione, facendo entrare i pazienti magari completamente asintomatici, ma potenzialmente portatori. Quindi è stata una necessità assoluta. Questo ha creato indiscutibilmente delle difficoltà perché cosa succedeva? Che veniva chiesto ai familiari di lasciare dei recapiti telefonici immediatamente a triage e veniva date delle indicazioni su dove aspettare eventualmente dei colloqui. Chi è stato in ospedale avrà visto che è stata creata una struttura esterna nel piazzale davanti all'ingresso principale degli Guicciardini per far sì che le persone potessero attendere eventualmente. Però è chiaro che ci sono stati dei ritardi. Noi avevamo i contatti telefonici e quindi tutte le nostre necessità potevano essere soddisfatte, cioè la necessità, soprattutto per le persone più anziane, di avere informazioni ulteriori sulla situazione clinica del paziente era soddisfatta dal fatto che avevamo i numeri di telefono, quindi potevamo contattare per avere ulteriori informazioni. Il percorso contrario non è stato facile perché chiaramente i parenti volevano sapere e io chiedo scusa pubblicamente per tutti coloro che hanno dovuto attendere per avere informazioni, ma spero che capiscano come abbiamo lavorato, perché chiaramente noi eravamo contemporaneamente impegnati, siamo a curare i pazienti e dobbiamo costantemente fermarci per rispondere alle telefonate, per dare informazioni, il che è sacrosanto, ma ovviamente se ci sono ritardi sono impiantato che ovviamente ogni persona gestisce un certo numero di pazienti e quindi contemporaneamente visitare i pazienti e rispondere ai familiari a volte può essere complicato. Questo ha portato ad alcuni ritardi nelle comunicazioni che purtroppo sono stati inevitabili. Abbiamo cercato diverse soluzioni, anche informatiche, utilizzando iPad, utilizzando strumenti che potevamo dare ai parenti anche per mettersi in contatto. Chiaramente è stata una parte molto difficile, molto difficoltosa, su cui abbiamo valutato tantissime soluzioni, ma alla fine chi può dare informazioni è il personale sanitario, che chiaramente quindi si dedicava sia ai pazienti che alle comunicazioni con inevitabili ritardi in alcuni momenti. Questo credo che vada ammesso e spero che possiamo essere compresi.
Professor Ageno, ricordando i tempi di affollamento massimo, quindi la famosa barellaia, no? Con tanti pazienti uno vicino all'altro, ora la situazione è nettamente migliorata, quindi quello è solamente un ricordo. Ora tutto sta ritornando verso una situazione di normalità. Fra l'altro, professor Ageno, io leggo su Varese News che la situazione oggi è ritornata ad uno stato di pre-pandemia. Le volevo chiedere, qual è la situazione a livello di ricoveri oggi, professore?
Allora, la barellaia non è un ricordo, credo che nessun pronto soccorso al mondo avere i pazienti Purtroppo è chiaro che bisogna cercare di fare sempre meglio, ma purtroppo pazienti in attesa in un pronto soccorso ci saranno sempre. L'importante è ovviamente sveltire i percorsi, sia diagnostici sia in uscita per i pazienti che possono essere dimessi in via di ricovero, ed è c'è un grandissimo impegno da parte dell'azienda in quest'ottica, le variabili sono tante. Abbiamo anche dei progetti, diciamo, strutturali che possono consentire in qualche modo di migliorare quantomeno l'accoglienza dei pazienti, spero che potranno essere fatti al termine della pandemia. Al di là di questo, rispondo alla sua domanda rapidamente, stanno riaumentando molto rapidamente, soprattutto direi negli ultimi 2 mesi stiamo tornando a numeri molto simili, parlo degli accessi a quelli pre-pandemia. E faccio un appello per ricordare di venire in pronto soccorso assolutamente sempre quando è necessario, ma di non sostituire il pronto soccorso con il medico di medicina generale che deve essere il primo passaggio. Quindi utilizziamo il pronto soccorso bene e questo andrà ad aiutare tutti coloro che hanno realmente bisogno del pronto soccorso.
Professore, ci
Aspetta
fermiamo.
un attimo, no, volevo solamente dirle una cosa, che tra i pazienti che lei ha e che sono positivi, sono quelli che non hanno concluso e nemmeno iniziato il percorso vaccinale. Questo bisogna insistere, è vero, professore? Scusa, Luigi.
Guardi, l'ha fatto benissimo a sottolineare questa cosa, è fondamentale vaccinarsi, assolutamente se vogliamo uscire da questo incubo è fondamentale che riusciamo a vaccinarsi e a vaccinarci prima possibile. La macchina che è stata messa in piedi è straordinaria perché immaginate quale sforzo sia stato fatto per garantire tutte queste vaccinazioni in tempi rapidi, bisogna che poi le persone si facciano vaccinare. E devo dire la verità, anche i casi in cui qualcuno ha avuto un'infezione, adesso si parla di queste varianti, rari casi di pazienti che sono vaccinati sono pressoché asintomatici, per cui siamo protetti sotto diversi aspetti, anche soprattutto clinicamente, e poi ovviamente così, solo così possiamo bloccare la diffusione del virus.
Professore, la seconda canzone, solo Vladimir ci uccide. Sentiamo la seconda canzone.
Con piacere.
She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Now I'm
free falling.
Stiamo intervistando il professor Walter Ageno. Vi ricordo sempre che è direttore del Dipartimento di Emergenza e Accettazione e del Pronto Soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese AS-ST Sette Laghi. Io ho scritto veloce, lo devo dire. Com'è stata la vita del personale di PS del Pronto Soccorso in questo anno e mezzo? Credo che aver chiamato angeli tutto il personale del Pronto Soccorso sia riduttivo. Cosa ne pensa, professore?
Ma non posso che essere d'accordo. Adesso, al di là delle denominazioni, io posso rispondere che tutti hanno fatto il loro lavoro e questa è la cosa fondamentale. Ma è stato fatto veramente con un enorme spirito di sacrificio. Gli infermieri per mesi hanno fatto turni di 12 ore. Tutto quello che era necessario fare è stato fatto veramente con un grandissimo impegno da parte di tutti. L'importante è che il lavoro che viene fatto venga riconosciuto sempre, non soltanto nei momenti diciamo, come quelli che sono verificati, perché poi queste persone, i medici, gli infermieri, gli ausiliari che lavorano in un posto difficile come il pronto soccorso, sono sotto pressione sempre e spesso. Spero che questo venga ricordato perché il periodo del Covid è stato un periodo di difficoltà particolare per i motivi che abbiamo detto e che tutti conoscono, ma il lavoro in pronto soccorso, mi permetto di dirlo, essendo in pronto soccorso stabilmente da 2 anni, quindi avendolo conosciuto direttamente, anche se ovviamente lo frequentavo anche prima per lavoro, ma è veramente un lavoro particolare. Di grande stress, di grande responsabilità, spero che questo venga sempre ricordato e riconosciuto e comunque la professionalità di tutto il personale del professor Silva Paese, di tutti i professori eccezionale, veramente. Ho
Professor
sempre la
Ageno,
mia riconoscenza.
lei ha parlato di linee guida per valutare il rischio di infezione per i pazienti che entravano in pronto soccorso, per gli operatori e soprattutto per evitare che si formano dei focolai. Ora le chiedo, il pronto soccorso oggi è più sicuro? Tutto il personale è vaccinato? Tutti i pazienti che vengono sottoposti a tampone? Quindi noi utenti non dobbiamo più avere paura di venire in ospedale in pronto soccorso quando serve, quando serve. Professore.
Grazie per aver sottolineato questa cosa. Sì, abbiamo fatto di tutto per avere il soccorso un posto più sicuro possibile. È sempre un pronto soccorso, quindi ovviamente l'attenzione deve esserci al di là del Covid, quella di garantire la massima sicurezza dei pazienti, sempre e comunque. Quindi non è solo un problema legato al Covid, però da questo punto di vista abbiamo imparato tanto dal punto di vista della protezione. All'inizio c'era molta preoccupazione, io ricordo la preoccupazione del personale che lavorava per loro stessi, per i loro familiari, con la preoccupazione di portare a casa la malattia. Sono state le prime settimane di grande paura da parte di tutti, tutti lavoravano tantissimo, ma con una sacrosanta preoccupazione. Poi per fortuna abbiamo visto che i presidi hanno funzionato, abbiamo avuto anche dei casi di colleghi, di personale che lavora in pronto soccorso che hanno avuto un'infezione, ma devo dire il numero è stato molto molto contenuto. Quindi credo che questo possa tradursi in un messaggio rassicurante per i pazienti. E ne approfitto per ringraziare anche, perché questo è un lavoro veramente oscuro, di altri angeli. Tutto il personale che si è dedicato ai tamponi, che si sta dedicando ai tamponi, perché c'è un lavoro enorme dietro, perché se voi pensate a tutti coloro che devono essere ricoverati, che vengono sottoposti ai tamponi, tutti i sospetti, indipendentemente dal fatto che vengono ricoverati, sono sottoposti ai tamponi, e c'è un lavoro enorme da parte del personale che esegue i tamponi, da parte della microbiologia, quindi l'Arbola, questi si sono raggiunti numeri veramente impressionanti. E questo si continua a fare per garantire la sicurezza di tutti coloro che poi devono accedere all'ospedale.
Professore, in considerazione dell'emergenza Covid-19, guardi come parlo bene oggi, la scuola
Sono
di,
sorpreso.
ti è sorpreso, la scuola di specializzazione in medicina d'emergenza e urgenza ha avuto un ruolo prioritario importantissimo nell'impiegare i suoi specializzandi nella gestione del Covid. Come ha funzionato operativamente? Anzitutto vogliamo ringraziarla, perché quando è arrivata lei ha portato anche una ventata di nuovo, portando questi ragazzi.
Grazie, io sono contento di questa domanda, innanzitutto perché mi permette di aggiungere che i medici specializzandi, che sono medici ovviamente, hanno contribuito tantissimo, credo che sia stata un'enorme risorsa per il nostro ospedale, per superare le difficoltà, avere tutti i medici specializzandi che hanno fatto un lavoro incredibile, veramente lavorando giorno e notte, e questo vale per gli specializzandi di tutte le scuole. Io ho avuto il privilegio di poter aprire qui 4 anni fa, ormai quasi 5, la scuola di specializzazione di medicina emergenza-urgenza. È una scuola importantissima, fondamentale, perché, come sapete, il personale che lavora nell'ambito dell'urgenza è sempre stato un personale difficile da reperire, c'è sempre stato molto turnover nei pronto soccorso. Il fatto di poter formare questi giovani che si stanno specializzando nella gestione dell'emergenza-urgenza, credo che sia importante, una nuova generazione di ragazzi entusiasti, disponibilissimi, che lavorano molto bene. È un bellissimo lavoro, perché è un lavoro che veramente a 360 gradi parlano tante cose. E penso che sia una bella speranza per il futuro. Ci sono scuole in Italia che sono state aperte pochi anni prima, non molte, un tipo di scuola che è stata purtroppo aperta tardi rispetto alla necessità, e che all'inizio avevano pochi posti. Finalmente, negli ultimissimi anni, ma veramente ultimissimi, in tutta Italia i posti, le borse per questi specializzati sono aumentate, e io spero che. Pensi che noi abbiamo iniziato 4 anni fa con 2 posti, che quest'anno quelli del primo anno sono in 20, quindi abbiamo decuplicato, e credo che sia una bella speranza per il futuro di tutti gli ospedali della zona avere queste persone che si formano per questo tipo di lavoro.
Professore, parliamo di pronto soccorso, parliamo del buon uso del pronto soccorso e vorrei che lei rispondesse brevemente. Quando si deve andare in pronto soccorso? Quando non è opportuno andare in pronto soccorso? E chi non può accedere in pronto soccorso? Poi, quanto è importante il medico di famiglia per decidere di andare al pronto soccorso e non la vicina di casa? Se il paziente ha la febbre o sintomi respiratori non gravi, il paziente cosa deve fare? Deve venire in ospedale?
Sono domande estremamente.
Professore, ha 3 minuti. In questi 3 minuti devi rispondere al Giorgio, se no tu stasera mi rompi le scatole, tutte le domande che ti ha fatto. Grazie.
Ok, allora in 3 minuti cerco di rispondere. No, sono domande importanti. Io rinnovo il concetto. Affollare un pronto soccorso, noi lo vediamo. Mi permetto di fare una battuta, e spero che non me ne vogliate, ma la sera della partita Italia-Spagna abbiamo visto il numero di accessi in pronto soccorso è crollato, come succede sempre in questo tipo di periodo. Questo è fisiologico, è normale, però deve farci porre una domanda. Allora, viene chi ha un'urgenza, viene chi sta, chi ha realmente bisogno di una cura immediata. E questo è ovvio. E se una persona ha dei disturbi che ovviamente non comportano un'urgenza o un'emergenza, sarebbe opportuno che ci fosse un confronto con il medico di medicina generale prima, per capire se il percorso deve essere quello del pronto soccorso, oppure se può essere un percorso esterno con l'organizzazione degli esami. Il pronto soccorso non può e non deve mai essere una semplice scorciatoia per fare degli accertamenti che altrimenti sono più lenti. Perché questo finisce con l'andare a compromettere anche le tempistiche di presa in carico di pazienti che hanno realmente bisogno. Perché quando ci si trova davanti a una folla, è vero che abbiamo i codici, però i codici sono un numero limitato, c'è il codice rosso, poi c'è il giallo e il verde, in questo momento, poi c'è il bianco, poi diventano 5, però questo è è un aspetto che deve essere considerato, quindi si va a nuocere anche alla gestione degli altri pazienti. Quindi il paziente con la febbre, un'insufficienza respiratoria, è giusto che prima venga valutato dal medico, è chiaro che l'insufficienza respiratoria è grave, per carità, immediatamente venire. Se ha la febbre e un po' di tosse, diciamo, la valutazione del medico credo sia fondamentale prima di arrivare.
Professore, siamo alla fine della pandemia.
Speriamo.
No, io le dico, lei ce l'ha fatta. Ci siete riusciti? È soddisfatto di tutto quello che ha fatto, professore?
Io rispondo, sono molto soddisfatto di tutto quello che hanno fatto le persone con cui ho lavorato. Io non posso giudicare me stesso assolutamente, sicuramente ci sono tante cose su cui si può migliorare. Però sono veramente impressionato da tutto quello che hanno fatto le persone con cui ho
Grazie, professore.
lavorato. Professore, dai, dobbiamo salutarla. Hai promesso che avresti fatto con noi altre interviste con i tuoi collaboratori. Noi siamo d'accordo. Devi essere d'accordo tu.
Mi piacerebbe molto, nel senso che ci sono diverse competenze nell'ambito dell'emergenza-urgenza, diversi tipi di figure, di medici che possono raccontare magari più in
Perfetto.
dettaglio le diverse aree del pronto soccorso e mi piacerebbe che anche loro avessero la possibilità di raccontare il
Perfetto.
loro punto di vista. Quindi vi ringrazio moltissimo, accolgo con piacere.
E ti ringraziamo. Comunque, professore, alla prossima. Io cosa devo dirti? Ti saluto, ti ringrazio.
Grazie a voi.
E grazie,
Grazie,
professore.
grazie davvero.